8:41 minuti qui in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, essendo io un nano arrampicato sulle spalle di quel gigante che è il professor Di Stefano, ho fatto della puntata odierna del Demone del Tardi un umile trailer di quello che sarà il giorno delle locuste di oggi, la stretta sui tassi, una stretta che immagino quasi in forma di wrestling con Christine Lagarde che fa il laccio californiano ai tassi di interesse, mentre intanto torna anche lo spread, insomma tutte cose di cui cominceremo a parlare adesso nel giorno delle locuste. Buongiorno intanto al professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
E il professor Di Stefano che è una sorta di termometro umano, perché il suo abbigliamento di oggi ci suggerisce che fa un pochino più fresco rispetto a venerdì scorso, dismette i bermuda e il sandalo aperto della scorsa settimana, mi indossa invece un lungo pantalone color mattone, sì
mattone.
C'è una metafora in qualche modo legata ai rincari dell'edilizia,
no,
nella scelta cromatica, no, nulla di tutto questo, un'elegante camicia bianca, tutto questo per dire che oggi il clima sarà ancora clemente, mentre invece sono previsti profondi rincari della gradazione termica nel corso del fine settimana. E quindi i tassi di interesse, lo spread, ma intanto visto che abbiamo sentito e la luna bussò, soffermiamoci un attimo sulla luna, professor Di Stefano. Le faccio alcune domande. La prima, lei guarda il dito o guarda la luna?
Guardo il dito.
E quindi mi si presenta come stolto?
No, però non ho la tendenza a guardare la luna, anche perché se dovessi guardare la luna c'è tutta l'implicazione sulla voglia
su
di dominazione
cosa?
Della luna.
La voglia di?
Dominare la luna.
Ma che implicazione è la voglia di dominare la luna?
Perché ritengono che...
Cioè lei ha un istinto dominante nei confronti della luna, di fronte al quale cerca di resistere?
No, non io.
E chi è che vuol dominare la luna?
C'è una battaglia, diciamo, russo-cinese contro gli Stati Uniti, perché...
Mi scusi, si fermi un secondo. Spiaggia.
Sì,
estate.
Vabbè, ma
appare una meravigliosa luna piena. E lei invece di far uscire dal suo animo quel normale, classico istinto al romanticismo, pensa alla volontà di potenza di russi e cinesi che vogliono dominare la Luna.
Allora, innanzitutto non siamo in spiaggia, ma siamo qua davanti ai microfoni a pochi istanti dalla sigla del giorno delle locuste. Quindi se tu mi parli adesso della Luna, mi viene in mente il tema terre rare e conquista della Luna per sfruttare i giacimenti di terre rare che sarebbero presenti nel satellite della Terra.
Fossimo invece in spiaggia, lei un po' come il Leopardi contemplerebbe la Luna e farebbe della Luna.
Certo, contemplerei la Luna e potrei pensare a qualche sonetto di Leopardi.
Tipo, per esempio...
No, in questo momento...
Vabbè, faccia Alla Luna, ce n'era uno.
Alla Luna, sì.
Alla Luna.
A Silvia.
Ma Silvia alla Luna, però...
Beh, vabbè, che c'entra, ma... Può abbinarsi, nel senso che il romanticismo non è che si debba esplicare, manifestare rispetto all'evento davanti agli occhi.
Tanto russi e cinesi, secondo me, manifestano la loro volontà di potenza anche nei confronti di Silvia, non solo nei confronti della Luna, per cui anche lì
a volte più complessa.
Un pochino più complesso. L'importante è che lei non mi diventi licantropo all'apparire della Luna, certamente invece mi si licantropizza all'apparire della speculazione di borsa, ma questo è un altro tema. Prima di andare in sigla, però, necessariamente un'ultima domanda che le devo fare a proposito del simpatico satellite terrestre: siamo andati o non siamo andati sulla Luna?
Beh, certo che siamo andati.
Fuori le prove.
Come fuori le prove?
Ho capito, è facile dire che siamo andati sulla Luna.
Sei nel periodo, cioè stai tornando.
Ha visto le ombre delle foto, che sono ombre da set cinematografico.
Sì. No, siamo andati sulla Luna.
Siamo andati. Però c'è del narcisismo nella Luna, forse. Se ha ragione Gianni Togni, che dice che la Luna mostra sempre la sua parte migliore, che è un po' come il profilo migliore, significa che è un po' Vanesia sta Luna.
Ma non lo so.
Non lo sa.
Povera Luna, ha un ruolo fondamentale nella dinamica meteoclimatica terrestre, basta, cioè.
Abbiamo proposto agli ascoltatori questa mattina un grosso approfondimento sulla Luna con un reportage firmato dal professor Di Stefano. Dopo la Luna possiamo tornare sulla Terra, che è luogo non di crateri, o meglio sì, di crateri lasciati sul campo dell'economia, ma questo lo vedremo tra poco. Comincia la puntata odierna del giorno delle locuste. Adesso ce lo possiamo dire, sto prologo qua era fondamentalmente inutile, era un po' una questione di Luna caprina.
Ma no, era per mettere uno stacco, no?
Uno stacco.
Un minimo di relax.
No, ci tenevo a riportare anche agli ascoltatori la battuta che ha fatto fuori onda, la Luna caprina.
Luna caprina, ho fatto la battuta io.
Ho fatto la battuta prima, Luna caprina.
Non mi ricordo.
Non si ricorda, vabbè, ma non è importante, è importante che... io poi l'abbia riportata anche a tutti gli ascoltatori. Ma intanto la svolta più preannunciata degli ultimi anni, che è andata in scena ad Amsterdam col consiglio della BCE, che ha confermato che finiranno gli acquisti di titoli di Stato europei e arriveranno due aumenti dei tassi a luglio, e dello 0,25 e un altro che arriva a settembre, che abbiamo già quantificato.
No, quello di settembre non è stato ancora quantificato. Sappiamo che all'interno del consiglio della BCE c'è una battaglia tra falchi e colombe anche su questa questione dell'aumento dei tassi, e quindi forse quella di settembre sarà più ampia, ma non c'è nessuna dichiarazione né passaggio del comunicato stampa ufficiale che lasci intendere le intenzioni appunto della Banca Centrale Europea. La certezza è il rialzo a luglio dello 0,25. È probabile che per quello di settembre appunto la maggioranza del Consiglio sia orientato a uno 0,50, cioè a mezzo punto, il che porterebbe entro la fine dell'anno il tasso ufficiale in area euro allo 0,75%. Ricordiamo che siamo fermi allo zero assoluto ormai dal 2011. Lo scalino è uno scalino importante, ma nulla a che vedere con i rialzi preannunciati dalla Banca Centrale Americana, dalla Federal Reserve. Nel contempo finiscono anche gli acquisti, il quantitative easing che doveva prima o poi interrompersi, e ieri il Consiglio ha dato come indicazione il 1° luglio, quindi molto vicino, ancora un paio di settimane, poi finiranno gli acquisti da parte della Banca Centrale Europea di titoli denominati in euro. Questo ha avuto un'immediata reazione sullo spread,
che l'ha presa malissimo lo spread,
è balzato a 200, sostanzialmente a 230 punti, insomma, anche se bisogna dirlo che tutte queste decisioni della BCE erano state in parte già, come dire, già scontate, già prezzate sui mercati, sia su quelli delle valute, dove c'è stato un leggerissimo recupero dell'euro nei confronti del dollaro. Ricordiamo che appunto c'è una previsione di deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, anche per effetto di questa divaricazione tra i tassi del dollaro e i tassi dell'area euro, e poi c'è stato ovviamente questo balzo dello spread che lascia intendere che appunto con la fine degli acquisti da parte della BCE ci possano essere ulteriori problemi per i paesi con la più alta percentuale di debito sul PIL, e quindi l'Italia in primis.
Si fermi un secondo perché le chiedo un paio di cose, visto che le citavo questa mattina nella rassegna stampa del Demone. Dice il Fubini sul Corriere della Sera: a stato Putin, fondamentalmente colpa sua. Vero? Falso?
No, mi sembra eccessivo. Sicuramente la guerra ha un grosso peso in questa dinamica, ma non è imputabile solo alla guerra. Ricordiamo questa dinamica inflazionistica parte da lontano, è già più di un anno che si manifesta ed è legata soprattutto alla incapacità delle economie e dell'area occidentale di gestire una ripresa a V post pandemica. Sicuramente una domanda molto forte, un'impennata della domanda che non è stata gestita, abbinata all'effetto degli stimoli che sono stati messi in campo dai governi. Lo citavi tu prima, no? I 2.800 miliardi messi in campo dall'amministrazione Biden per sostenere l'economia statunitense durante la crisi pandemica. I 1.300 miliardi ipotizzati, perché in realtà sono un po' diversi da quelli messi in campo da Biden, ma comunque i 1.300 miliardi del piano europeo per la ripresa e la resilienza, tutte queste misure, diciamo, di sostegno, più i bonus vari e le misure al reddito, hanno sicuramente contribuito a una ripresa a V dell'economia quando la pandemia è finita, e su questo si è poi innestata la guerra. Quindi non credo, e non sarebbe corretto imputare solo alla guerra la dinamica delle decisioni della BCE.
Domanda numero due: citavo anche l'economista della Columbia University, intervistato oggi a pagina 2 della Stampa, che diceva ok, la Lagarde interviene, ma interviene troppo tardi, i prezzi continueranno a crescere per almeno 2 anni. Vero o falso?
Vero, è probabile che i prezzi non continuino a crescere ma che rimangano alti, cioè non necessariamente che l'inflazione prosegua ancora la corsa.
Tradotto, benzina a 2 euro, DAZN a 39,99.
Esatto, cioè che il livello dei prezzi rimanga alto e che il plafond, diciamo, di spinta inflazionistica permanga per almeno 2 anni è scontato. Non è nemmeno detto che si rientri nei livelli di inflazione a cui eravamo stati abituati negli ultimi 30 anni, cioè intorno o a zero o addirittura al massimo vicino al 2%, quindi prima di tornare a quei livelli che erano i famosi livelli target delle banche centrali ci vorrà parecchio tempo. Dopodiché io non credo che le mosse messe in campo, le vecchie misure monetarie, cioè aumento dei tassi, siano valide per frenare la corsa dei prezzi. Non essendoci un surriscaldamento dell'economia prodotta da dinamiche normali, l'intervenire con misure tradizionali, come se l'inflazione di oggi fosse la stessa degli anni 70, credo che si dimostrerà un errore drammatico con conseguenze molto negative sull'economia reale e quindi il rischio recessivo prodotto dalle banche centrali.
Le 8:54 minuti, a tema lanciamo subito il quiz odierno del giorno delle locuste pensato per voi dal professor Andrea Di Stefano. Vogliamo sapere il nome del cavernicolo che per primo teorizzò il differenziale tra titoli di Stato italiani e titoli di Stato tedeschi. Ripeto, vogliamo sapere il nome del cavernicolo che per primo teorizzò il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi. Ci potete scrivere su tutti i consueti canali, ma intanto la domanda che mi faccio è: ci fosse stato Mario Draghi, quello del whatever it takes, al posto della Lagarde, avrebbe fatto lo stesso oppure no? E Draghi che tipo di strategia sta mettendo in campo adesso rispetto a quello che è il suo nuovo ruolo?
Probabilmente Draghi avrebbe resistito di più sugli acquisti, cioè sulle scelte di quantitative easing, e forse avrebbe anticipato un po' il rialzo dei tassi di interesse come segnale antinflazionistico. Per la vita reale delle persone, lo ricordiamo, un rialzo dei tassi significa sicuramente un aumento delle rate del mutuo, soprattutto di quelle variabili, perché questo poi è il dato reale nella vita delle persone. Quindi è ovvio che in genere i tassi dei mutui variabili sono legati all'Euroribor, che dipende strettamente dai tassi ufficiali, quindi è probabile che è immediato, anzi in parte è già stato assorbito, ma ci sarà sicuramente un rialzo dei tassi dei mutui, quindi delle rate dei mutui dei variabili. Aumenteranno anche i tassi fissi, ma solo i nuovi contratti che verranno stipulati a partire dal mese di luglio. Aumenteranno sicuramente i costi di finanziamento per le imprese, almeno di un punto percentuale. Questi sono gli effetti reali. Draghi probabilmente, appunto, questa manovra sui tassi l'avrebbe anticipata, ma non avrebbe probabilmente chiuso meglio del tutto il quantitative easing, avrebbe lasciato aperta la porta, avrebbe dato un segnale al mercato per contenere il rischio inflazionistico. Infatti non a caso lui è andato un giorno prima del vertice OCSE a Parigi per vedersi con Macron e per cercare di sostenere una linea italo-francese di scudo antispread.
E ripartiremo proprio da qui nella seconda parte del giorno delle locuste, da questa evidente simpatia naturale che Mario Draghi ha nei confronti dei francesi, la Lagarde prima, Macron poi, e vedremo come si concretizza poi il piano empatico. Sei d'accordo, visto che stiamo parlando di simpatia per i francesi, ripartiamo con Amoureux solitaire di Lio?
Bah, volentieri. Sì,
volentieri, a tra poco.
Thank you.
Vuole fare anche lei la 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 la?
No, 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 mi astengo.
Le nove, 3 minuti, si riparte un po' dai classici questa mattina qui al giorno delle locuste. Amoureux solitaire, si riparte anche dalle passioni transalpine, l'amour transalpin che vede coinvolti Mario Draghi, Christine Lagarde, Emmanuel Macron, ma prima di loro innanzitutto la soluzione del quiz del giorno delle locuste. La domanda che abbiamo fatto agli ascoltatori era: vogliamo sapere qual è il nome del cavernicolo che per primo teorizzò il differenziale tra titoli di Stato italiani e titoli di Stato tedeschi, e abbiamo naturalmente un vincitore. Devo dire che è stata oggi una contesa entusiasmante, risolta solamente al photo finish con un colpo di reni da parte di Carlo che brucia Ettore, 8,55 contro 8,56, perché la risposta esatta era...
Spread Flintstone,
proprio così. Bravo Carlo.
8.55 su Telegram. Bisogna, per dovere di cronaca, dire che c'è un'altra risposta alle 8.55, ma non è firmata, e quindi non, quella era invece arrivata alla a diretta @radiopopolare.it.
Peggio per lui, cioè anche se fai un assegno.
Correttezza.
No, ho capito, però ci sono le basi. Fai un assegno, non lo firmi, non te l'accettano. E quindi sì. È un po' la stessa cosa. Ma intanto, bravissimi, bravi tutti. Anche perché era un quiz particolarmente impegnativo. Quello di oggi. Dicevamo che Draghi, che è uno che sa quanto pesano e quanto contano le parole in finanza, aveva scelto di vedere Macron 2 giorni prima del Consiglio BCE per rilanciare l'ipotesi di un nuovo piano antiguerra dopo il piano antipandemia. Che
sì, non è una novità, appunto, perché è evidente che uno che è stato per 8 anni alla guida dell'Eurotower sa molto bene quanto contano alcune comunicazioni, e quindi ci stava lavorando da un po', come noto, rispetto a creare un asse con Parigi. È stato anche firmato un vero e proprio protocollo tra l'Italia e la Francia, un patto che dovrebbe concretizzarsi anche in alcune iniziative di natura economico-industriale. Per ora la posizione comune è quella di chiedere all'Europa un nuovo strumento, nuovi prestiti, così questa è l'ipotesi, sul modello di quelli antipandemia, per fronteggiare gli effetti dell'inflazione e della guerra. Su questo c'è un'unità di intenti tra, appunto, Draghi e Macron. Non sappiamo però se questa unità di intenti sarà sufficiente, perché ricordiamo che manca veramente poco, un paio di settimane, per la fine della presidenza di turno della Francia dell'Unione Europea. Poi la palla passerà nelle mani della Repubblica Ceca per i prossimi 6 mesi, 6 mesi che saranno molto critici, perché il secondo semestre del 2022, oltre alla guerra in Ucraina, porterà appunto una serie di tensioni sul tema dei debiti pubblici e conseguentemente sulla sostenibilità, che avranno a questo punto un governo meno improntato al protagonismo come è stato quello della presidenza di turno di Macron, che fra l'altro dovrà fare i conti con le elezioni legislative.
Esatto, era proprio lì che volevo arrivare, o meglio, come dire, doveroso segnalare che c'è il primo turno delle legislative, che in questo momento i sondaggi danno in testa la coalizione di sinistra guidata da Mélenchon, che probabilmente, anzi quasi certamente, non diventerà primo ministro secondo gli stessi sondaggi. Ma intanto, Macron deve innanzitutto far fronte a un tema interno, mentre tutte le previsioni economiche intanto stanno al ribasso per il 2022. Per il 2023, sul contenimento dell'inflazione, il nodo centrale per il prossimo autunno-inverno sarà quello del tetto del prezzo del gas.
Sì, Draghi l'ha rilanciato anche ieri nella riunione dei paesi OCSE, che avevano in questo caso la presidenza di turno proprio italiana e che si teneva ovviamente a Parigi, perché l'OCSE appunto ha sede a Parigi. Ha rilanciato questa ipotesi, e in questo aiutato dal fatto che Bruxelles quasi in contemporanea ha autorizzato il tetto imposto da Spagna e Portogallo al prezzo del gas. Ci sono state lunghe trattative, ma c'è un benestare di massima. La Spagna e il Portogallo hanno ottenuto ieri il via libera formale, hanno dovuto passare attraverso la cosiddetta normativa per gli aiuti di Stato, 8,4 miliardi di euro, che saranno utilizzati per diminuire il prezzo all'ingrosso dell'elettricità, riducendo i costi di produzione degli impianti. È stato messo questo tetto, lo ricordiamo, a 40 euro a megawattora, che è all'incirca la metà dei prezzi attuali del mercato. Tra l'altro ieri c'è stata un'impennata ulteriore per un incidente, un grosso incendio che ha tagliato di un quinto l'export statunitense, un impianto di GNL in Texas, cioè di gas liquido in Texas, che appunto ha tagliato le esportazioni e sta mettendo anche in dubbio la strategia appunto dell'amministrazione Biden, perché ovviamente è bastato un incidente per far impennare i prezzi, per far tagliare la esportazioni e la produzione di un quarto.
Intanto mi perdoni, professor Di Stefano, ma mi permetto una segnalazione importante, perché c'è, vedo ora un grosso scoop della Gazzetta dello Sport in tema di calciomercato, perché propongono un video esclusivo del barbiere di Kostic, che gli avrebbe chiesto: è vero che hai detto che vai alla Juve? Video esclusivo che trovate sulla pagina della Gazzetta dello Sport, barbiere di Kostic. Ma intanto attenzione, grosse sorprese che arrivano dalla Cina, i cinesi sorprendenti.
Sì, sorprendenti per chi non conosce, per chi non ha sufficienti, come dire, attenzione rispetto all'economia cinese, perché sono arrivati i dati sulla bilancia commerciale e a maggio la Cina ha registrato un surplus record di 78,76 miliardi, quasi il doppio sostanzialmente rispetto a 12 mesi fa, quando aveva fatto 43,28 miliardi. E un 25% in più rispetto ai 51,12 miliardi di aprile. Senza dubbio questo balzo del surplus è legato a un balzo delle esportazioni per la fine dei lockdown, soprattutto al porto di Shanghai. Comunque il balzo delle esportazioni è del 17%, 16,9 per la precisione, a fronte di un incremento delle importazioni in rialzo del 4,1%. Questo è un segnale estremamente positivo per l'economia cinese, anche perché, lo ricordiamo, sono in scadenza una serie di tariffe, cioè di dazi doganali su diversi prodotti cinesi che erano stati imposti da Trump, e l'amministrazione Biden, il governo, lo stesso ministro del tesoro, cioè Janet Yellen, si stanno dichiarando assolutamente a favore alla fine di questi dazi, perché dovrebbero avere la fine dei dazi dovrebbe avere un effetto antinflazionistico sostanzialmente. Pensate che il Financial Times cita come esempio: se un artigiano, un meccanico vuole comprarsi delle pneumatici in Cina a 100 dollari a pezzo, in questo momento dovrebbe pagare 25%, cioè 25 dollari sostanzialmente per le tariffe, con l'abolizione rimarrebbero i 100 dollari, quindi questo viene visto come un effetto immediato sui prezzi al consumo di moltissimi articoli di larga domanda negli Stati Uniti.
Ma intanto attenzione, perché ci segnala il professor Di Stefano che videogioco mania non solo tra i cinesi ma anche tra i sauditi.
Sì, perché c'è stato ieri un effetto molto curioso, evidenziato con attenzione sempre dal Wall Street Journal, cioè un boom, un andamento migliore, diciamo, degli ultimi tre mesi della borsa cinese, grazie al fatto che il regolatore rilascia le licenze di videogames per la commercializzazione nelle piattaforme di videogames ha aumentato l'insieme delle licenze a una dozzina di nuove licenze che sono state appunto approvate, quindi complessivamente sono stati approvati 60 nuovi titoli da parte della National Press and Publication Administration. Questo ha fatto immediatamente balzare le quotazioni della borsa di Shanghai, non solo dei titoli coinvolti, i quattro titoli principali coinvolti nella piattaforma videogames presenti nella borsa cinese, che sono Bilibili, Alibaba e Tencent, che è la più grossa anche presente negli Stati Uniti, ma in generale appunto ha trainato la borsa cinese. E il fondo, uno dei fondi sovrani sauditi, proprio ieri ha deciso di investire $1 miliardo in Embracer Group, una società svedese che opera nel mercato appunto dei videogames. Quindi c'è un po' di febbre da videogames, che è un po' curiosa, perché si pensava che con la fine della pandemia ci fosse meno interesse, invece c'è evidentemente molto interesse e un'ipotesi di fusione tra le società. Ricordiamo che è stata appena conclusa l'acquisizione da parte di Take-Two di Zynga, un'altra delle società che operano nel mercato dei videogames.
Suo videogioco preferito?
Non gioco.
Ma mai una volta nella vita?
Quasi mai.
Secondo me, almeno, come dire, il tennis, quello con le due stanghette.
Sì, forse il tennis con le due
da vecchio giocatore
ero,
di tennis
quando
tavolo.
Ero piccolo, sì, sì. Quando ero più giovane, adesso che sono anziano è parecchio che non pratico.
Potremmo fare però un accordo con l'Electronic Art per fare il videogioco del giorno delle locus, uno di quei pestaduro in cui lei è il protagonista e
sì, il prof
e l'avversario è il capitalismo, in cui pam pam pam.
Sì, si potrebbe fare, in effetti.
Bello, lo facciamo? Questo le è piaciuto, di solito
sì,
non
mi è piaciuto.
Non presta attenzione. Allora, amici ascoltatori, vi terremo informati su questo progetto, il primo videogame del giorno locus. Magari potremo fare una grossa operazione di crowdfunding per finanziare in borsa. A questo punto sbarchiamo pure lì, ma non c'è tempo per sognare. Sogneremo al momento opportuno. Adesso stiamo sulla concretezza delle cose. Io non so se per esempio quello dei videogames possa essere considerato un asset industriale strategico su cui competono gli americani con i cinesi, oppure sono altri?
No, decisamente no, anche se dobbiamo ricordarlo che Tencent, che è una multinazionale molto presente, tra l'altro è presente anche nel capitale di alcune delle società italiane quotate che lavorano nel comparto delle lotterie e dei giochi, ha una forma di forte controllo e ostracismo da parte delle autorità statunitensi per il tema controllo dati, controllo mappatura dei dati, uso dei dati per la traccia, per il tracciamento delle persone, ma non c'è dentro i videogames, per ora non sono presenti nei vari interventi che sono stati fatti, gli ordini esecutivi dell'amministrazione Biden sui temi industriali. Ricordiamo che Biden si è caratterizzato per una serie di ordini esecutivi, il più importante, forse quello più famoso, è quello che riguarda il mercato dei chip, che però con i videogames ovviamente contano tantissimo, hanno una grossa rilevanza, seguito con grande ritardo anche da una linea strategica di investimento sulle fabbriche dei chip anche dall'Europa. E adesso, due giorni fa, è stato invocato il Defense Production Act per incrementare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Purtroppo questa notizia sulla stampa italiana non si è proprio vista. Sostanzialmente i piani dell'amministrazione si applicheranno a 5 diversi gruppi di tecnologie: pannelli solari, componenti della rete elettrica, pompe di calore, isolamento e tecnologia di supporto per l'idrogeno verde. Quindi l'obiettivo è dare via a un'industria nazionale per questi elementi e nello stesso tempo proteggere sostanzialmente gli Stati Uniti dalle esportazioni cinesi. L'avevamo già detto che negli ultimi tempi gli Stati Uniti stavano invitando anche i produttori di energia a non approvvigionarsi più di pannelli solari dalla Cina, e adesso è arrivato anche questo ordine esecutivo. Non si sa cosa aspetti l'Europa a fare qualcosa di simile, visto il dibattito per esempio molto acceso e un po', come dire, discutibile che si è aperto sull'auto elettrica.
E beh, perché come lei ci insegna, fondamentali i chip per i videogames, fondamentali altrettanto per tutte le auto di nuova generazione, e questo è stato uno dei temi della settimana, insomma, le decisioni prese.
Sì, ancora oggi i giornali sono pieni ovviamente di interviste, dichiarazioni editoriali.
Infatti, tra gli altri, volevo segnalare, perché non ho avuto tempo di farlo in rassegna stampa, volevo segnalare che oggi scende in campo il meteorologo di il climatologo di Libero, che poi è Vittorio Feltri, che dice: non illudetevi con l'auto elettrica, lo smog resterà, a meno che naturalmente non si abbatta il Turchino, come insegnavano gli scienziati di Portobello, così da far defluire tutto lo smog verso il mare, là, liberando la pianura padana da tutto questo smog.
Sì, c'è un fiorire di...
C'è anche Salvini che oggi scrive una lettera aperta alla stampa, c'è Brunetta che scrive una lettera al Corriere,
sì.
Salvini alla stampa è diventato quasi un genere letterario, politico, scrive a giornale.
Sì, e la verità ci ha costruito non solo un pezzo intero in cui dice che per il costo maggiore dell'auto elettrica ci sarà un incremento del fatturato delle compagnie automobilistiche di 1700 miliardi, definisce appunto la rivoluzione dell'auto elettrica contro il proletariato, c'è cioè un bellissimo editoriale a firma Boni Castellane, che non so chi sia, ma appunto il cui titolo è La rivoluzione contro il proletariato. Lasciamo un attimo da parte
il proletariato.
Il proletariato, ma è evidente che la decisione per ora del Parlamento europeo sul bando al 2035 alla commercializzazione di vetture che non siano elettriche, dei problemi li crea, soprattutto nei paesi che sono in ritardo, e l'Italia in primis tra queste, non tanto per la produzione automobilistica, lo vogliamo ricordare per chi se lo fosse dimenticato, che la produzione rimasta in Italia è molto bassa, è una delle più bassi in assoluto negli ultimi 50 anni, siamo ampiamente sotto i 600.000 pezzi che vengono assemblati in Italia nelle fabbriche prevalentemente di Stellantis, quanto per la componentistica. Eppure il nodo sull'auto elettrica parte da lontano, almeno come minimo dal Dieselgate. Vorremmo ricordare che il Dieselgate è del 2015, quindi siamo al 2022. Ci sono passati ben sette anni,
sembra ieri che eravamo, esatto, qua a parlare del Dieselgate.
Sette anni di inazione assoluta del governo nelle politiche per governare questa transizione, ma adesso è colpa di Bruxelles e del Parlamento europeo che vota per la fine dell'auto a combustione interna.
Pazzesco come voli il tempo quando si sta bene insieme a parlare del Dieselgate. Sette anni.
È vero.
Fine?
No, allora ecco. Qui c'è il punto che invece è l'unico interessante che è stato posto, ed è quello del approvvigionamento, anche in questo caso delle materie prime strategiche. Sappiamo che per l'auto elettrica il tema sono le batterie, ed è quindi il litio. Esatto, il litio, ma anche di questo se ne sa da parecchio tempo, e lo sviluppo di tecnologie alternative per immagazzinare l'energia elettrica alternative al litio. Su questo non è vero che l'Europa non stia investendo, in particolare Francia e Germania hanno messo sul tavolo miliardi di euro. Ovviamente l'Italia non si è vista in nessun modo, né nella ricerca né nello sviluppo di qualche attività industriale.
9:22 minuti, chiudiamo con una nota di allegria: rischio fallimento per Citigroup.
Non è proprio una nota d'allegria, ma è una notizia molto interessante che è emersa sul Financial Times.
Ecco, spieghiamola, perché sennò sembra che facciamo insider trading.
Appunto, esatto. Durante una conferenza sul tema regolazione dei mercati è emerso che Citigroup ha rischiato di andare in fallimento, non per motivi oggettivi, ma per degli errori nella propria piattaforma informatica di gestione delle coperture sui derivati. Ritorniamo, per essere concreti, raccontiamo un attimo di che cosa si tratta. Si tratta della crisi pandemica, l'ondata di vendite sui mercati finanziari. Ovviamente questa ondata di vendite ha messo sotto pressione anche il mercato dei derivati e conseguentemente le coperture sul mercato dei derivati. Citi si è trovata appunto nell'estate del 2020 di fronte a un errore che avrebbe portato a dover restituire 900 milioni di dollari a uno dei clienti che avevano siglato contratti per i derivati invece di un pagamento di 8 milioni, 900 milioni contro 8 milioni, e questo avrebbe ovviamente portato al fallimento o comunque al default, perché non c'era la disponibilità liquida di 900 milioni di dollari per rimborsare questo contraente. Poi è venuto fuori che era un errore informatico, ma questo per dire la delicatezza e i rischi che sono connessi all'enorme mercato dei derivati, lo stesso che il professor Volpi dai microfoni di Radio Popolare sottolineava essere un mercato che sta speculando di più sull'energia.
Alle 9:23 minuti facciamo calare il sipario, è finita anche questa puntata del Giorno delle Locuste, ma prima però volevo esprimere tutta la mia solidarietà ai bambini della scuola elementare di Canosa di Puglia, quei bambini che hanno atteso per un anno intero la gita scolastica e che l'hanno incrociata proprio sul filo di lana pochi giorni prima che la scuola finisse. Si aspettavano i gavettoni, il parco degli elfi, la maestra li ha portati a vedere il comizio di Conte.
Urca.
Tutti quanti in prima fila a vedere il comizio di Conte, bambini. Tutta, ma proprio tutta, la mia solidarietà. 9:24 minuti con il professor Di Stefano. Ci sentiamo la prossima settimana. E siccome quest'uomo è un uomo tormentato, chiudiamo con I'm a Trouble Man, Prefab Sprout, da The Gammon and the Other Stories. Buona giornata, prof.
Buona fine settimana.
Ci vediamo tutti. Ci vediamo tutti a Olio Nidis Pop. Mi raccomando, anche voi, anime tormentate, venite lì e vedrete, cambierà tutto. For the moods I can't explain, for the sunny days I've spoiled with rain. Please forgive me if you can. Girl, you know that I'm a troubled man. Girl, you know that I'm a troubled man. I sing this verse for you, for the duties I have failed to do, for the times I wasn't there, times like broken toys beyond repair. Daddy was a troubled man. Child, your daddy is a troubled man. That I'm a troubled man.